Sì,
non okay. Abbiamo
sì.
La professoressa Chiuso mi ha detto che è sempre aggiornata su varie questioni di studenti, e per questo lei, anche quelli che di cui non ha fatto mai corsi, il magistrale, superare se stesse il corso di magistrale, tiene delle mailing list. Mi ha chiesto chi è il vostro, cioè colui che deve fare i livelli di studio e attuare il professor test, e le ha detto, ah ok, visto che è una persona molto disponibile, magari col tempo perché non gli chiedete se può fare una sorta di mailing list del corso degli immatricolati dell'anno scorso, cioè del 2016-2017, no, del 2015-2016, in cui che poi magari vi passerà comunque se ho informazioni io posso passare che poi passa da voi.
Sì, no, mi sono perso un passaggio per citarla. Chi, le fonti della, le fonti originarie della mailing list dell'anno scorso quali sono? Chi ce l'ha?
L'anno scorso l'anno scorso non c'è una mailing list. Cioè per questo dovrebbe creare una mailing list.
Le fonti della, cioè, le, la mailing list dell'anno scorso probabilmente ce l'hanno un po'.
No, ma è però, sono, però è la finale, era un finale e mi stanno parlando proprio di noi. Ok, visto che appunto poi c'è quest'anno non sento sicuro, no? Lei dice che così almeno se io ho qualcosa da mandare, so chi mandarla, fondamentalmente questo.
Quindi lo scopo sarebbe avere gli indirizzi email di tutti quelli che si sono iscritti al primo anno l'anno scorso. Mm. Perché e voi siete, diciamo, quest'anno siete secondo anno.
Sì, e... perché lei, io non l'ho conosciuta oggi e ci ho parlato molto poco, però mi è sembrata una persona molto molto efficiente, questa cosa mi piace molto. Però appunto lei ha detto, cioè io cioè, non mi posso occupare di tutto io, soprattutto se io sono un corso di magistrale e faccio queste cose magistrale, in triennale non la posso fare. E quindi mi ha chiesto, cioè si è appigliato la prima cosa che mi ha detto, vabbè, testa fa questo, magari testa la può fare. Quindi essendo che, cioè, anche visto che non abbiamo dei, come posso dire, cioè i rappresentanti degli studenti, sono molto poco efficienti su questo, perché lei mi ha chiesto dei rappresentanti degli studenti e io ho avuto delle esperienze in cui ho chiesto, ma insomma non sono stati veri più efficienti. Lei mi ha detto perché non chiesa appunto un professore, per esempio potrebbe essere testa, di fare una mailing con il tempo, ha detto, cioè ovviamente anche io le so, cioè anche io le sto chiedendo, e ovviamente con il tempo magari fare subito, potrebbe essere ottima, e poi magari dirlo all'uso, di modo che appunto se lei ha da passarci una qualsiasi cosa di una borsa di studio, una qualsiasi informazione insomma che possa farci comodo, poi. Non c'è,
sì, sì, ho capito, va bene, d'accordo. Sa, cosa le chiedo? Una cortesia? Che mi scrive una bella mail in cui mi ricorda. Si ricorda che deve fare la mailing list? Me lo ricorda per email.
Ma se vuole io posso anche raccogliere le mail e poi le mando.
Questo va benissimo anche. Diciamo che le fonti poi, quello me la vedo io, quali possono essere, perché... Anche Pino Schirripa usa che mi risulti raccogliere le email degli studenti, quindi mettendo insieme quelle che mi avete mandato a me.
Io glielo dico già, perché tipo io sono 3-4 volte che rischio di aggiungere nella mia lista, ma non ho fatto testimoni. Cioè io mi sento più affidabile.
Sì, sì. Ma va benissimo, le fonti possono essere varie e può darsi che anche i rappresentanti degli studenti ne abbiano, come può darsi che ce l'abbia la segreteria didattica, insomma, comunque l'obiettivo è avere l'indirizzo email del maggior numero possibile di iscritti curriculum TPA che hanno cominciato l'anno scorso, 2015-16. Mi manda una mail e me lo ricorda e ci lavoriamo. Ricorda, no, me lo ricorda, se si attiva e raccoglie indirizzi email. Diciamo che il primo passaggio potrebbe essere, se lei vuole attivarsi per raccogliere indirizzi email, che io le mando la lista che ho io, che intanto siete voi, e che così sono quelli che non deve raccogliere, per esempio.
Però quest'anno lei non ha soltanto i nostri. Lei sa anche filosofia, e ci sono anche ragazzi che hanno fatto, cioè quindi la sua lista che al momento non...
Giusto, però tendenzialmente, per esempio, qualcuno di filosofia di solito me l'ha scritto che è di filosofia, e comunque meglio averlo in più che poi gli arriva una cosa che non gli interessa, ammesso che non gli interessi, e dice ma io non c'entro niente, levatemi, e quindi meglio abbondare che averne di meno, quindi Comunque ci lavoro, intanto mi manda un promemoria e poi ci lavoriamo. D'accordo.
C'è chi non lo permette,
è certo, è certo, è certo. No, dobbiamo sommare varie fonti. Anche perché in teoria si dovrebbe poter sapere quanti erano gli iscritti, e quindi uno vede quanti sono gli iscritti e quante email ha raccolto e sa a che punto sta. 100% non ce l'avremo mai, però se arriviamo al 90%. Sì, sì, d'accordo. Arrivato a questo punto, De Martino, diciamo, un po' illustra, avendo cominciato a raccontare come si è avvicinato a questo tema, illustra anche in concreto il metodo di lavoro che ha scelto, che è stato quello esattamente di costruire un gruppo di lavoro, una equipe, che era una cosa che lui aveva già fatto in passato, come abbiamo visto nelle varie occasioni nelle sue ricerche in Basilicata, però questa volta lo fa in modo più organizzato e, diciamo, è la sua operazione di ricerca sul campo sicuramente più organizzata che ha condotto fino adesso, sarà anche l'ultima, ma diciamo è il vertice del suo lavoro sul campo. Per cui, illustrandoci il modo di operare, dialoga con la teoria della sua metodologia di ricerca e ci dice, occupandosi di tarantismo, il primo passaggio ovviamente era confrontarsi con la letteratura sul tarantismo esistente e che aveva cominciato a prodursi fin dal 600 e fin dal 600 mostrava già le due caratteristiche prevalenti, cioè una prevalente e una secondaria che poi andranno avanti nel corso del tempo. Quella prevalente è quella medica, la lettura medica del fenomeno del tarantismo declinata, poi si vedrà soprattutto in anni più recenti, in due parti principali, cioè veleno o disordine psichico, fenomeno da avvelenamento da qualche X animale velenoso, ragno tendenzialmente, o disordine psichico, ma riduzione del tarantismo a malattia. E questo va fin da Epifanio Ferdinando e Giorgio Baglivi, che erano il primo medico pugliese dell'inizio del 600 e l'altro un medico anche lui di formazione, ma non solo, che è transitato come formazione per la Puglia, ma non solo. Inizio 600, metà 600, parte questa letteratura medica e Athanasius Kircher, che si diciamo estende per tutto il 600 perché nasce nel 1602 e muore nel 1680, che era un gesuita dai mille interessi, è quello che per esempio ha creato una delle prime Wunderkammer, le camere delle meraviglie, in cui che sono gli antenati dei musei moderni, in cui si raccoglievano appunto le cose meravigliose, e lui si interessò anche di tarantismo ed è stato diciamo tra quelli che si interessava degli aspetti anche culturali del tarantismo, specificamente musicali e quindi la musica come forma di terapia, eccetera. De Martino dice: io ho scelto un'altra prospettiva, storico-religiosa, storico-culturale, ma devo superare questo scoglio della interpretazione medica, perché se ci fosse un fondamento di questa interpretazione medica, che è stata assolutamente preponderante nella storia dell'interpretazione del tarantismo, la nostra prospettiva si riduce a briciole a, diciamo, cose inessenziali. Quindi innanzitutto dobbiamo fare i conti con la prospettiva medica e con la lettura medica, e quindi chiama nella equipe Giovanni Gervis, che è uno psichiatra, sua moglie Letizia Comba, che è una psicologa, e ha una interlocuzione da consulente, diciamo, con un tossicologo dell'Università del Policlinico di Roma, Sergio Bettini, e diciamo loro sono gli addetti a, nel gruppo di lavoro, due che lo seguiranno sul campo, uno no, a, diciamo, a confrontarsi con questo scoglio preliminare e fondamentale della lettura medica del tarantismo. Kircher, musica, fino al 1948 di Mario Schneider, etnomusicologo. L'aspetto musicale della cura del tarantismo è una cosa, diciamo, molto frequentata nella letteratura, e quindi chiama Diego Carpitella come musicologo e etnomusicologo a far parte dell'equipe, a occuparsi anche delle registrazioni. Produrranno, come abbiamo già detto, il disco, che era un disco piccolino, quindi evidentemente nella versione a stampa ci stava, che durava 15 minuti, un 33 giri da 15 minuti, in cui avevano, diciamo, antologizzato le registrazioni di Carpitella. Carpitella, che De Martino conosceva benissimo, perché lavorava con lui fin dal 52, e nella scheda dell'introduzione, cioè scheda, insomma, discorsivamente in questa introduzione, presenta ognuno di questi membri dell'equipe. Di Carpitella dice anche che ha lavorato con Alan Lomax. Allora, questo è un altro nome da segnare, se già non l'avete conosciuto: Alan Lomax, che è stato forse il più grande etnomusicologo americano, è morto nel 2002. E insieme con Diego Carpitella fecero un lavoro straordinario in Italia alla metà degli anni 50, tra il 54 e il 55, percorsero buona parte dell'Italia raccogliendo documenti di musica e di canto, suono, eccetera, di musica popolare. E di questa impresa di documentazione Lomax Carpitella esistono varie produzioni discografiche. Per dire, quando io feci l'esame con Carpitella, una parte integrante dell'esame era ascoltarsi i dischi, che erano estratti due 33 giri, ma grandi in questo caso, estratti dalla ricerca che avevano fatto lui e Lomax, e che rappresentavano grosso modo tutte le regioni italiane, e avevano delle note scientifiche di accompagnamento scritte da Carpitella, e effettivamente erano un pezzo di studio importante. Di Lomax so che stavano uscendo, curati da Goffredo Plastino, che è un etnomusicologo italiano ma che insegna in America e lavora in America, l'edizione completa delle registrazioni fatte in Italia negli anni 50, che si chiamavano Italian Treasury, il tesoro dell'Italia, cose che costavano un sacco di soldi, non mi sono posto il problema di comprarle. Ma ho scoperto, del tutto casualmente, in questi giorni, che l'archivio di Alan Lomax è in rete dal 2012, con 5.000 ore di audio, 17.400 brani musicali, 3.000 video e 5.000 foto. Sta online perché il suo gigantesco archivio, appunto, con progetto che lui stesso aveva voluto, è stato reso pubblico. Ora non ho idea, perché non ho indagato, quanto di questo copra anche quello che viceversa è disponibile su CD, eccetera, tipo la collana curata da plastino, però è già un'enormità di materiale. Cercate Alan Lomax e finirete su questo suo archivio, ma già che ci siete, e per seguendo la pista di Lomax ci finireste, ci sono delle altre cose straordinarie, questo davvero con De Martino non c'entra niente, ma delle cose straordinarie in America di tipo etnomusicologico, ma non solo, o di liberissimo accesso o di acquisto, ma scaricandolo direttamente dalla rete, di istituzioni pubbliche. Esiste una cosa che si chiama The American Folklife Center, che è un pezzo della Library of Congress di Washington, cioè della Biblioteca Nazionale Americana. Una sezione si chiama American Folklife Center, che si occupa della folklife, cioè del folklore americano. Anche questo a 360 gradi. Per esempio pubblicano le guide per fare ricerca sul campo, ovviamente in inglese, ma sta lì il PDF, uno se lo scarica e c'ha delle istruzioni pratiche su come si fanno le interviste, su come si raccolgono le storie di vita, come si fanno le registrazioni. Ci stanno dei settori in cui, quando mi devo comprare il registratorino digitale, ho indagato lì, e in cui ti dicono i prodotti come funzionano, quali sono le migliori marche, cioè come si fanno le cose sul campo. Insomma, è una grande risorsa. E lo Smithsonian, la Smithsonian Institution, che è sempre una cosa pubblica, direi al 98%, lo dico, che è un insieme di centri di ricerca, musei e pubblicazioni, che ha delle collane di dischi, per esempio, scaricabili appunto a pagamento online, delle collezioni fatte da persone come Lomax, che contengono cose per esempio di Woody Guthrie, e scaricabili, quelli tutti gratis, i libretti, cioè i testi, le note di accompagnamento, perché non sono solo musiche e canti eccetera, ma ci sono le note di accompagnamento, che sono delle vere e proprie produzioni scientifiche, e quelli sono tutti gratis, tutti i PDF scaricabili, quindi uno volendo compra l'MP3 e si scarica gratis il PDF di accompagnamento. Ci sono queste risorse americane che sono veramente meravigliose e assolutamente accessibili online. L'archivio di Lomax non lo conoscevo, e ovviamente essendo Lomax merita di essere indagato. I due dischi di Carpitella Lomax mi sembra che si trovano da scaricare in piratescamente in Italia, e perché a comprare non si trovano più. Erano bellissimi, cioè era una cosa che era un vero piacere da attraversare per fare l'esame di tradizioni popolari. Diego Carpitella gli copre il settore musicologico e diciamo della coreutica e della terapia domiciliare del tarantismo. E c'è poi un altro aspetto per il quale chiama la nostra Amalia Signorelli, che è il rapporto tra tarantismo e vita economica e sociale del Sud, anche per gli aspetti economici immediati coinvolti nel fenomeno del tarantismo. Le cure domiciliari costavano un sacco di soldi alle famiglie, perché bisognava pagare i musicisti e bisognava pagarli per anni di fila, perché queste cose venivano reiterate negli anni, così come c'era tutto l'aspetto della raccolta delle offerte che si faceva nelle terapie domiciliari, per poi portarle alla cappella di San Paolo il giorno che si andava, di solito il 28 e il 29, e si portavano anche tutte le offerte che tutte le persone, diciamo, che avevano fatto da pubblico alla singola tarantata davano. Quindi c'erano anche aspetti, diciamo, minuti, ma per queste persone molto importanti, e di tutto questo si doveva occupare Amalia Signorelli, oltre che, diciamo, raccogliere dati di tipo sociologico sulle tarantate e sulle loro famiglie. Amalia Signorelli, che si era laureata con De Martino nel 57, ma con una tesi di antropologia culturale. Lei, questa è una cosa che rivendica, ha accennato anche l'altra, anche ieri sera, e c'è scritta nel curriculum della Signorelli, che sta in appendice nel volume Etnografia del Tarantismo Pugliese. Amalia Signorelli non ha mai fatto ricerche su temi dei martiniani fin dall'inizio, ma De Martino gliel'ha fatto fare. Questo non è una cosa proprio banale, perché appunto De Martino è abbastanza noto per le sue polemiche forti contro l'antropologia di marca americana, contro il tipo di lavori che facevano in Basilicata i Peck, i Friedman, eccetera. Però la sua allieva Amalia Signorelli si laurea con una tesi in antropologia, sull'antropologia culturale americana e le sue possibili utilizzazioni per il caso italiano, a partire da una ricerca sul campo fatta in Lucania da Amalia Signorelli. Quindi De Martino le dà, cioè, insomma, la fa laureare come sua studentessa su queste tematiche per lui del tutto eterodosse, e la chiama poi a far parte dell'equipe del 59 come antropologa culturale. Però non allarghiamoci troppo con l'antropologia culturale, non le fa fare la relazione finale. Le appendici, ci sono 5 appendici alla Terra del Rimorso, c'è l'appendice scritta da Carpitella, quella della Comba, quella di Gervis, c'è una che firma lui con Vittoria De Palma, lui De Martino. Amalia Signorelli no, perché l'antropologia culturale, lo dice in modo un po', diciamo, obliquo in questa introduzione De Martino, ma l'antropologia culturale è un altro punto di vista interpretativo che andrebbe a confliggere, se preso sul serio, con il punto di vista, diciamo, storico-religioso, che lui, direttore della ricerca, in persona. E quindi l'appendice di Amalia Signorelli è soltanto una serie di schede sulle tarantate, ma non c'è una trattazione come quella che hanno fatto gli altri, esattamente per rappresentare un punto di vista disciplinare. Dice De Martino: quando pertinenti per la nostra ricerca principale, tutti i dati della dottoressa Signorelli li abbiamo inseriti nella trattazione principale. L'ultima persona che presenta come membro dell'equipe è per l'appunto Vittoria De Palma, in quanto assistente sociale, e per introdurre questa figura fa una serie di osservazioni piuttosto impegnative De Martino sul tema della trasformazione, che saranno poi riprese nell'appendice appunto che firma lui con Vittoria De Palma. La trasformazione sociale, economica, culturale, che dovrebbe accompagnare la morte del tarantismo. E questo è il tema che lui appunto accenna in introduzione, e poi riprenderanno nell'appendice. Dice: la ricerca sul tarantismo è volta ad acquisire una conoscenza storica su una realtà da trasformare. Come aveva detto all'inizio, abbiamo ridetto all'inizio della lezione di oggi, la motivazione che muove De Martino, quella che segnalava come prospettiva nella prefazione, eccetera, è un problema attuale della storia vivente, delle persone vive con cui ha a che fare, che solo provvisoriamente sono piegate al ruolo di documenti. ma la motivazione è quella della trasformazione, è quella del cambiamento. Però, dice De Martino, non, e quindi si pone il problema che lo scienziato sta lavorando su cose che vede come cose da, di cui è auspicabile la fine. Il suo oggetto di ricerca specifico, sia il tarantismo, sia la lamentazione funebre, sia la bassa magia cerimoniale lucana, sono sintomi e prodotti di una condizione di sofferenza materiale, psicologica, culturale, che va superata. E quindi, superando questa condizione, dovrebbero deperire questi suoi prodotti. Però, dice De Martino, noi qui nel libro che leggerete e nella ricerca che abbiamo fatto abbiamo tenuto separato l'aspetto conoscitivo da qualsiasi, diciamo, ipotesi di programma di trasformazione. L'aspetto conoscitivo ha la sua specificità e, lavorando sul campo, è a questo che ci siamo dedicati. Poi, in appendice, dice una serie di cose, appunto, sul tema della possibile trasformazione della realtà che hanno incontrato, e dice semmai sarebbe un'altra equipe che dovrebbe andare sul campo a lavorare con queste stesse persone con cui abbiamo lavorato noi, diciamo attivando un processo di trasformazione che accompagni la fine di questa istituzione come il tarantismo. E in queste pagine in cui parla di questo tema, e ci si diffonde abbastanza, ci sono delle espressioni abbastanza impegnative sotto il profilo teorico e del rapporto appunto fra attività di ricerca e conoscenza. Quindi, insomma, sono l'occasione di presentazione della, come dicevo prima, della composizione dell'equipe non è un semplice elenco di nominativi, ma nel dare le motivazioni di ciascuna delle figure che ha scelto, in realtà fa dei discorsi anche abbastanza impegnativi sotto il profilo teorico e della sua metodologia di lavoro. Comunque, dice, per non trascurare il fatto che le persone con cui abbiamo a che fare sono innanzitutto persone vive e solo poi provvisoriamente e con astrazione temporanea documenti, la presenza dell'assistente sociale è stata importante, con lo scopo principale di facilitare le relazioni tra equipe e interlocutrici, soprattutto donne. Come abbiamo accennato all'inizio del corso, appunto, tutti i materiali pubblicati come inediti, diciamo, mostrano che il ruolo di Vittoria De Palma sul campo era molto importante. Le interlocutrici di De Martino erano largamente di sesso femminile in tutte e tre le ricerche svolte, e insomma Vittoria era esattamente quella che c'entrava maggiormente in relazione e raccoglie direttamente le loro voci, non è semplicemente che le convince e poi arriva il capo e ci parla, è direttamente lei che fa lavoro di campo, e i suoi taccuini, appunto, poi pubblicati lo stanno a testimoniare. Quindi, insomma, qui forse non casualmente è presentato con questo impegno anche teorico, perché il ruolo di Vittoria De Palma è stato effettivamente particolarmente importante. C'è una figura fantasmatica in questa presentazione, che è quella di Franco Pinna, che non c'è. De Martino non ne parla, semplicemente non lo menziona. Viceversa, Franco Pinna, fotografo, lo aveva già accompagnato varie volte, in quest'occasione svolge un lavoro grosso, è pubblicato, le sue foto sono pubblicate, e esattamente l'uscita del libro La terra del rimorso è, diciamo, l'occasione della rottura. Addirittura Pinna farà causa a De Martino, o meglio alla casa editrice Mondadori, di cui il saggiatore faceva parte, per questioni proprio anche economiche, cioè ci aveva anche anticipato soldi, ci aveva messo la macchina, e uscito il libro il suo nome semplicemente non c'è. E allora si è sentito tradito da questo trattamento, e qui, diciamo, si crea una rottura tra questi due personaggi. Come abbiamo già detto, l'interpretazione corrente al riguardo di Amalia Signorelli, ma anche, se non ricordo male, quella che si può trovare nei viaggi nel sud di Ernesto De Martino, volume curato da Clara Gallini e Francesco Faeta, in cui si vede una grossa parte delle foto di Ando Gilardi, di Arturo Zavattini e di Franco Pinna realizzate nel corso delle ricerche di Ernesto De Martino, con due grossi saggi introduttivi della Gallini e di Faeta. In realtà c'era proprio uno scontro di personalità, cioè ormai Pinna si stava proponendo come autore in proprio. Nel 61 proprio esce un fotolibro che tra l'altro ha una introduzione di De Martino, ne verrà pubblicato un altro dopo la ricerca del 59, prima dell'uscita della Terra del Rimorso, un grosso servizio fotografico sull'Espresso Mese con testo di De Martino e le foto di Franco Pinna, La Taranta. Pinna ormai è un personaggio che si propone con un suo profilo autoriale, non è più semplicemente il raccoglitore di immagini al seguito dell'etnologo, e evidentemente questo tra i due deve aver creato una sorta di incompatibilità. La Signorelli dice nel libro curato, nell'introduzione a Etnografia del Tarantismo Pugliese, inspiegabile, usa semplicemente l'aggettivo inspiegabile o ingiustificabile, adesso non mi ricordo, ma insomma semplicemente non c'è una motivazione ragionevole per cui De Martino abbia semplicemente cancellato la figura di Pinna dal resoconto della ricerca del 59, che è La terra del rimorso. Pinna c'è in tutta la sezione fotografica, sono, diciamo, documenti che sono parte integrante del discorso del libro, però non c'è più come autore. L'introduzione poi si chiude con le notizie su come si è preparata concretamente l'equipe, la condivisione della letteratura, la creazione di un linguaggio scientifico comune, la divisione dei compiti, questionari, test, eccetera, e l'obiettivo di conseguire una fondamentale unità di metodo e di prospettiva che includeva un dialogo. Su questo De Martino un pochino ci si sofferma, tra umanisti e naturalisti. I naturalisti, dal suo punto di vista, essendo rappresentati da Gervis e Comba, evidentemente, dicendo De Martino: questo è un dialogo che è stato per noi particolarmente importante e fecondo, e non si fa nella cultura italiana, non si fa. Possiamo cominciare ad accennare qualcosa sul testo vero e proprio della della ricerca che, come abbiamo già detto varie volte, è strutturato essenzialmente in tre parti. La prima si chiama Salento 59 ed è l'etnografia. Poi c'è la Terra del Rimorso, che è la rilettura della letteratura sul tarantismo, che quindi, diciamo, dà una profondità storica al fenomeno tarantismo, sempre localizzato in Puglia, che è la Terra del Rimorso numero uno, anche se abbiamo visto che il concetto di Terra del Rimorso per De Martino è molto più vasto metaforicamente. E poi c'è il commentario storico che, diciamo, gli consente di attraversare una letteratura ancora più larga, con un intento, diciamo, controllatamente comparativo. Il capitolo, diciamo, su Salento 59 è quello su cui ci si sofferma di solito di più, perché appunto poi è l'etnografia, che nell'economia delle ricerche de martiniane, come abbiamo detto varie volte, è una parte del lavoro, però è la parte qualificante del lavoro dell'etnologo e non solo dello storico delle religioni. A sua volta la parte dell'etnografica è articolata in diverse parti. E per esempio vediamo che la presentazione dei materiali fatta dalla Signorelli, etnografia del tarantismo pugliese, che seguendo il brogliaccio delle riunioni dell'equipe cercava di avere il più possibile un andamento cronologico, restituisce un po' un racconto di come le cose sono effettivamente andate quando l'equipe è andata sul campo. Il racconto di De Martino non segue un andamento cronologico, ma appunto comincia con un'apertura di carattere tematico. Dal racconto della Signorelli, ricordate che ci raccontava che scoprono il tarantismo in atto ed hanno la prova provata di loro che ci assistono della vitalità del fenomeno tarantismo quando la sera del 24 di giugno, su un'indicazione un po' vaga del loro albergatore, hanno dei contatti un po' intermedi e finiscono finalmente a Nardò, a casa di Maria di Nardò. E lì il 24 sera e il 25 mattina l'equipe si piazza e ci sono il primo ciclo di fotografie di Pinna, c'è tutto il racconto che ne fa e la lettura e l'interpretazione che fa De Martino stesso, eccetera. Però nella Terra del Rimorso diventa il secondo capitolo della parte etnografia, non il primo. Il secondo capitolo, che è sull'autonomia simbolica del tarantismo, mentre il primo, che è tarantismo e malattia, gli serve a De Martino esattamente a sgombrare il campo di questo peso che gli pesa addosso, appunto. Ma il tarantismo è una malattia? Questa è la lettura tradizionale della massa della letteratura di impostazione soprattutto medica che si è susseguita nel tempo, e se non si libera di questo problema è chiaramente non ha senso tutto il resto del lavoro che va a fare. Quindi non è la prima cosa che fanno effettivamente andando sul campo, ma è la prima cosa che De Martino ci racconta, e quindi apre con una questione tematica, tarantismo e malattia, per appunto sgombrare il campo da questo tema. E dice: per operare concretamente sul campo, il nostro primo problema era costruire un campione da studiare. Cioè, fare un censimento di casi di tarantati, in termini generici in italiano si usa il maschile, di un campione di casi da studiare. E qui anche è interessante perché ovviamente se prima di riuscire a capire malattia o non devo avere un campione di casi da studiare di tarantati, ma innanzitutto devo dire chi sono i tarantati, cosa intendo per tarantato, e c'è già un dialogo con le premesse teoriche della ricerca, e cioè che non sia una malattia ma che sia un fatto da studiare in termini storico-culturali. Dice De Martino: in considerazione del carattere storico-culturale e storico-religioso della prospettiva ipotetica che si intendeva mettere alla prova dei fatti, convenimmo di considerare tarantati tutti coloro i quali, nella estate del 59, erano coinvolti in una vicenda che li caratterizzava come tarantati presso la gente del luogo e partecipavano alla ideologia della cura del morso della taranta mediante la musica, la danza e i colori. Nella delimitazione degli oggetti, virgolette, da campionare, virgolette, i tarantati, si prescindeva quindi da qualsiasi pregiudiziale apprezzamento medico della crisi e da a prioristica svalutazione della cura, virgolette, tradizionale, accettando dalla coscienza religiosa popolare il suo proprio criterio di delimitazione e riservando l'analisi ad un momento successivo. Le mie premesse sono di carattere storico-culturale, quindi che faccio? Applico queste premesse e chi sono i tarantati? Quelli che empiricamente rilevo che si comportano da tarantati, che si considerano tarantati e che la comunità considera tarantati. Quindi è un criterio che potremmo dire, con una parola che certo De Martino non avrebbe amato, emico, cioè che viene dall'interno della comunità. E non gli applico un criterio dall'esterno, appunto di tipo medico, scientifico, eccetera. L'analisi la riservo per un passaggio successivo. Dice De Martino, e qui appunto in realtà le cose sono andate così, anche se non in termini di successione cronologica, per individuare il campione abbiamo deciso di basarci su quello che succedeva nella cappella di San Paolo di Galatina tra il 28 e il 29 di giugno, e cosa che è effettivamente successa. Dai materiali pubblicati e dal racconto di Signorelli, l'esperienza del 28 e 29 di giugno per l'equipe fu una specie di trauma per loro stessi, per quanto forte era l'evento 28-29. Qui De Martino ce lo restituisce semplicemente nei risultati che, grazie appunto alle abilità poi essenzialmente di Vittoria De Palma, coadiuvata da Amalia Signorelli, hanno portato a censire in cappella 35 casi di tarantate, quasi tutte tranne uno mi pare, di cui 19 successivamente visitati per approfondire appunto lo studio. E dice De Martino: questi 35 casi censiti in cappella sono stati il nostro punto di riferimento. Ne abbiamo aggiunti solo due non visti in cappella, uno perché era una persona ricoverata da tempo in ospedale ed era quello più chiaramente connotato con problemi di disagio psichico, quindi andava bene per la casistica medica da analizzare in termini medici per mettere alla prova il parametro medico di analisi, e un altro perché era l'unico caso che sempre in termini medici era stato accertato come sicuramente punto da un ragno, perché esiste effettivamente la sindrome dell'atrodectismo, perché uno dei due pochissimi, dei pochissimi ragni effettivamente velenosi in Italia esiste, si chiama l'Atrodectus tredecim guttatus o malmignatta, ed è un ragnetto piccolo e insignificante con 13 macchioline la cui puntura può dare effettivamente un avvelenamento che dà una serie di sintomi abbastanza importanti. Quindi è studiato dai medici, e uno delle persone che rientravano nel tarantismo, come definito prima, effettivamente si era testimoniato in ospedale che era stato anche morso da un ragno. Quindi lui e il ricoverato in ospedale per problemi psichiatrici sono gli unici due casi aggiunti ai 35 identificati in cappello, e questo, dice De Martino, configura la vitalità del tarantismo nel 59. 37 casi identificati, più quelli di cui si era avuto notizia nei giorni successivi nelle indagini sul campo, portavano a un centinaio di persone considerabili effettivamente tarantate in Salento nell'estate del 59, più i parenti, più i musici, più i fedeli, cioè chiama così, o credenti, non ricordo bene, le persone che fanno da pubblico nelle cure domiciliari, qualche migliaio di persone nel Salento nel 59 erano direttamente influenzate e in contatto con l'ideologia del tarantismo. Questo, dice De Martino, era la configurazione che empiricamente si poteva rilevare in base alla nostra indagine nell'estate del 59. Questi sono i dati che ci mette davanti all'inizio, e poi comincia la discussione, appunto, tarantismo come malattia. Ma ovviamente la vediamo la volta prossima. Domande?